E allora
e
ne
speriamo
parliamo
che non sia la solita facciata,
in diretta con Antonio Ferrante.
Ciao, buongiorno Filippo, Antonio. Ho sentito. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori
e
ascoltatrici.
Allora, Filippo dice, intanto dice il PD è un partito morto, ti risulta, non credo.
No,
non,
un milione
no, decisamente
1.400.000 votanti dicono il contrario.
Non è proprio morto, insomma. Si muove. Poi Filippo vorrebbe sapere, mi anticipa in tutte le domande perché lui è molto bravo, vorrebbe conoscere allora quale sarà l'opinione della Schlein e come porterà il partito avanti in materia di articolo 18, in materia di lotta alla povertà e come si pone il PD nell'armamento dell'Ucraina, per esempio. Sono tutti dei temi, però partiamo dall'inizio, poi rispondiamo alle domande. La vittoria della Schlein, una vittoria che arriva soprattutto dalla gente, dai gazebo, perché i circoli hanno detto altro, funziona così più o meno.
Sì, nella prima fase, quella dei circoli, è stato Bonaccini a prevalere, poi invece alle primarie aperte ha prevalso Elly Schlein, che naturalmente è diventata la nostra segretaria di tutti.
Ovviamente sì, e viene riconosciuta in quanto tale, però fuori onda ne facevamo una riflessione. A questo punto la speranza è che chi ha votato la Schlein nei gazebo, che evidentemente non è tesserato se non ha votato nei circoli, adesso segua di più la vita del partito, perché altrimenti ci si ritrova con un segretario nazionale che non ha un seguito immediato nel congresso e quindi alla fine poi nel dibattere le proprie idee potrebbe avere qualche difficoltà a farle passare. È un tema questo.
Ma in realtà i due candidati insieme fanno la perfetta sintesi e sono sicuro che comunque si completeranno nel contributo che daranno in questa fase complicata. Innanzitutto il primo dato delle primarie, dicevo prima, è la grande partecipazione. Inaspettata probabilmente, che ti dà il senso che i nostri elettori, quelli che per capirci anche alle regionali in Sicilia hanno votato per il 50% solo la lista, ci stanno dando un supplemento, temo l'ultimo, di fiducia. Fiducia significa riacquistare intanto il valore della coerenza politica, ecco le domande che faceva prima Filippo. È chiaro che il primo tema di una forza riformista oggi deve essere quella della lotta alle disuguaglianze e diventa una questione poi onnicomprensiva. E dall'altro lato sicuramente anche il valore della militanza, no? Quel valore aggiunto che il partito rappresenta. Io sono sicuro che i tanti elettori che hanno votato per Elly Schlein al secondo turno saranno poi anche nostri tesserati e spero anche nostri dirigenti.
Quello sì. Senti, un ascoltatore ovviamente ti punzecchia dicendo 1.400.000 non sono così tanti alla fine. E insomma, è un numero.
Beh, non sono così tanti se ci fosse un'altra forza politica che sceglie così il proprio segretario. Non dimentichiamolo che il PD è l'unico partito che ancora celebra i suoi congressi, che fa scegliere democraticamente ai propri elettori. Elly Schlein in questo è un modello, cioè di chi, provenendo dal mondo anche del movimentismo e dell'associazionismo, riesce a diventare guida del nostro partito. In altre forze politiche questo non c'è, quindi prima ancora di guardare se sono pochi o se sono molti, riconosciamo che c'è una grandissima capacità democratica da parte del nostro partito.
Vabbè, sicuramente un unicum quello del PD, perché la destra si autodetermina da sempre, non chiede agli elettori, impone. Ecco, l'abbiamo vista a Trapani più che sulla tua pelle, l'abbiamo vista,
diciamo,
a Trapani.
Ecco, appunto, voglio dire, noi abbiamo un sistema di partito che, più che età, con tutte le difficoltà del caso, ha sempre scelto buona parte della sua classe dirigente. Altrove si siedono in tre e decidono chi deve salire, chi deve scendere, chi comanda e chi no.
C'è una cabina di regia che nel PD, bene o male, esistono le correnti nel PD, che poi sono anche un po' quelle che hanno rovinato il clima magari nel passato, però alla fine c'è sempre un responso che è la gente.
Assolutamente sì, per questo dico, non credo che siano pochi, credo che siano tanti, soprattutto che è un metodo che ha portato ieri tantissimi elettori a scegliere il segretario del nostro partito, come anche quella che poi sarà la classe dirigente e dovrà guidarci nei prossimi tempi.
Le sfide ci sono e non mancano, perché nell'ultimo passaggio nazionale la destra ha dato una prova di forza importante, vuoi perché si veniva da un periodo difficile, e bisogna riconquistare quel terreno perso e quei voti di gente che ha preferito lasciare spazio ad altri e non andare a votare. Questa è una delle sfide, no?
La destra non ha dato una prova di forza importante, di compattezza, perché ragazzi, non dimentichiamocelo, sono stati eletti con un terzo della metà degli elettori. Nelle ultime elezioni...
Mamma mia, mi ha fatto le frazioni che sono il mio incubo. Un terzo della metà, un sesto.
Il 30%, cioè una cosa del genere. Cioè nel Lazio ha votato il 30%, in Lombardia ha votato il 40%, per cui la sfida non è tanto quella delle destre compatte, che poi compatte non sono, io ricordo sempre che all'Ars hanno due gruppi di Forza Italia, Forza Italia 1 e Forza Italia 2,
questa
per esempio.
Credo che resterà nella storia come la barzelletta delle barzellette.
Il problema è, come dicevo prima, mettere al centro la lotta alle disuguaglianze su tutti i fronti, perché parliamoci chiaro, sono stato settimana scorsa alla manifestazione per i convenzionati, no, per la sanità privata convenzionata.
Ti ho visto, nelle fotine ti ho visto.
Se tu a una persona togli la possibilità di farsi le analisi del sangue gratuitamente, arriverà quello, appunto, quello ricco si farà l'emocromo subito, quello che non può permetterselo si metterà ad aspettare mesi anche per un emocromo.
Ne parliamo tra qualche istante, sì. Però quante volte vi è capitato, a me fino a questa mattina, di prenotare per le analisi del sangue e sentirvi dire no, è finito il budget, a pagamento sì, altrimenti dobbiamo aspettare sei mesi per farle senza il pagamento. Ne parliamo tra qualche istante. Levante vivo, questo è il Time Magazine. Anche fuori onda abbiamo ricevuto i messaggi. Quello di Marcello, non sentiamo la nota audio ma te l'assunto. E dice: io non sono schierato, mi piacerebbe vedere un PD più attivo, però vi siete allontanati troppo dalla gente. E questa è un po' la contestazione che vi viene mossa ormai da tempo. Il PD sempre meno vicino alla gente, alla propria gente.
La sconfitta di settembre non è stata una sconfitta elettorale, perché in realtà abbiamo sempre perso le elezioni, abbiamo sempre governato. È una sconfitta politica, è quel segnale che lancia Marcello, cioè il fatto che tu devi, se sei un partito riformista di sinistra, devi occuparti prima di tutto delle disuguaglianze. Quindi devi capire da che parte stare, perché oggi nel paese c'è poco da fare. C'è chi o in malafede perché ha promesso Maria Monti sapendo di non poter promettere, oppure anche in buona fede ma semplicemente perché è incapace, sta aumentando le disuguaglianze. Ti parlavo prima della questione sanitaria,
sì.
Parliamo del fatto che se tagliano il budget, tu per farti gli esami del sangue, se non c'hai i soldi dovrai aspettare mesi addirittura per un emocromo. Parliamo del fatto che si sono opposti al salario minimo, e quindi funziona che l'imprenditore scorretto rischia di sfruttare il lavoratore e quello corretto rischia di fallire perché subisce pure la concorrenza sleale.
Certo, le gare d'appalto le perde. Perché...
Parliamo di un'autonomia differenziata, selvaggia, come quella che vogliono fare i leghisti, per cui al nord saranno infelici, lo dico già da adesso, perché dovranno combattere con l'inflazione che continuerà ad aumentare, al sud saremo disperati, perché quando un pacco di pasta da 80 centesimi ti arriva a 1,30 euro anche in Sicilia,
come no.
Al nord saranno sempre tristi perché dovranno sempre inseguire l'inflazione, al sud saremmo disperati.
Noi avremmo perso le speranze di
inseguirla.
Saremmo
del tutto staccati dal resto del paese. Allora dobbiamo lottare per le disuguaglianze e pensare ovviamente ai diritti, perché se tu a uno dai diritti civili ma non gli dai gli strumenti per poterli esercitare è ancora più violento che non darglieli proprio.
Ecco, ovviamente tra le tante contestazioni, come fare però a dar fiducia al PD? Io provo a sintetizzare un po' tanti messaggi, visto che come dicevi tu pure prima, in fondo eravate al governo fino all'altro ieri e per esempio c'è chi dice la sanità inizia da rovinare dalla Bindi, veramente da un bel po' che è rovinata la sanità italiana e siciliana, cioè non avete dato prova però di grande lucidità quando eravate al governo in certi momenti.
Al contrario, siamo stati troppo lucidi. Cioè, il paradosso è che noi ci siamo trovati sempre in governi di coalizione, di emergenza, in cui c'era da amministrare il qui e ora. E per senso di responsabilità abbiamo messo da parte quelle che dovevano essere proposte identitarie, e lì sì che abbiamo sbagliato, dalle missioni in Libia, quello che diceva prima Filippo, per mantenere in piedi il paese con governi che erano eterogenei. Quindi in realtà è proprio il contrario. Abbiamo peccato forse di lucidità e siamo stati poco folli, poco coraggiosi. Adesso si apre una stagione. Io voglio credere che Elly Schlein sia la persona più adatta per aprire questa stagione, in cui si va avanti sapendo che non possiamo essere tutti d'accordo, sapendo che magari parleremo a una parte del paese e non a tutta, però a quella parte del paese, che voglio dire senza presunzione sarà buona parte di quel 70% che non ha votato, daremo quelle risposte che giustamente gli elettori ci chiedono.
Sì, secondo te avete pagato anche alla fine? Ormai se ne parla a bocce ferme, con lucidità, l'alleanza col 5 Stelle, che è sempre stata questa promiscuità di siamo vicini, non siamo d'accordo, poi ci si è allontanati alla fine. È stato comunque un gap che ha portato la gente a restare a casa?
No, in realtà se ci fossimo stati insieme avremmo vinto. È chiaro che l'alleanza con i 5 Stelle si è rotta a Roma per una scelta precisa di Letta, probabilmente che poteva non essere fatta, e in Sicilia si è rotta per una scelta di Conte che è stata fatta gli ultimi due giorni,
sì.
Chiaramente necessariamente disorientando l'elettorato. E torna al discorso del 30% di votanti. Se fossimo andati insieme avremmo vinto le elezioni. E purtroppo oggi poco vale dire che vogliono tagliare il superbonus, che vogliono tagliare il tetto di cittadinanza, se poi insieme avremmo potuto evitarlo. E non c'è dubbio che sono degli interlocutori. Tutto quello che non sta a destra o comunque gli ammicca, vedi il governo di Palermo, può essere un nostro interlocutore. Il problema non è con chi, è su cosa. E allora, se noi ci riprendiamo la nostra identità riformista, dai diritti alla lotta alle disuguaglianze, anche a un europeismo che sia... come dire, coerente con le nostre idee, che rispecchi anche quello che è il Partito Socialista Democratico Europeo, sono sicuro che anche le alleanze saranno non solo coerenti, ma saranno anche stabili.
Adesso, quali sono le tempistiche della Schlein? Quindi, le prime sfide da affrontare, riuscire a compattare il partito, ecco, quali saranno le primissime sfide? Che tempi vi date, più o meno?
Vabbè, ci sarà l'Assemblea Nazionale che formalmente la eleggerà, perché da noi funziona col sistema dei grandi elettori, si farà una segreteria, quindi al di là dei passaggi interni, ricordiamoci che ieri c'è stata un'altra strage in mare,
Questo è un tema, è un tema politico, ne parliamo.
E allora io
istante.
Mi aspetto che il PD da domani, anzi da ieri, cominci a parlare seriamente delle stragi in mare, senza soluzioni, come dire, demagogiche o anche spesso disumane che la destra pratica, ma certamente coinvolgendo anche l'Europa e ricordando che le coste della Puglia, come le coste della Sicilia, non sono coste italiane, ma sono coste europee. Quindi da una parte guardare alle vite umane, perché ogni vita è preziosa, dall'altro provare anche in Europa a essere un po' più chiari.
Riuscire ad alzare la voce e coinvolgere veramente l'Europa, perché non è solo una questione italiana questa.
Attenzione, c'è anche molta disinformazione. Non è che le redistribuzioni sono fatte in modo assolutamente equilibrato. Il tema non è la redistribuzione, anche le politiche estere. Vedi, la guerra in Ucraina è anche frutto di una geopolitica che guarda ormai soltanto all'economia e al profitto. Bisogna guardare anche all'interesse dei popoli prima ancora che dei loro governi. Questo è un auspicio che io faccio e che sono sicuro che il nuovo PD saprà fare.
È una delle sfide.
Sì.
Ovviamente qua molti messaggi vertono sul fatto che alla fine, secondo gli ascoltatori, voi pagate un'eredità che Renzi vi ha lasciato nella credibilità persa. Esiste ancora un fantasma di Renzi che legge sul PD o lo avete proprio messo alle spalle?
Ma figuriamoci. In realtà non, ve lo do proprio anche per fare autocritica. Cioè, noi abbiamo liquidato più segretari che Zamparini gli allenatori. Per cui,
e ce ne voleva.
Per cui in realtà ogni stagione, se ci pensate, sembra quasi un altro partito. Renzi ci portò un po' più a destra, Zingaretti un po' più a sinistra. La questione non è il fantasma di Renzi, di Zingaretti o di tutti quelli che sono stati prima. Il problema è guardare avanti. Quando dicono il PD guarderà più a destra o più a sinistra, dobbiamo guardare avanti. Se guardi avanti, devi fare esperienza del passato, l'ho detto prima. Perché naturalmente se torni a saltare da un piede all'altro, la gente è confusa o sceglierà altro, non verrà proprio a votare. Sicuramente fare esperienza degli errori fatti, sì, dei limiti soprattutto che ci siamo posti, sì, però io non vedo fantasmi alle spalle, voglio vedere speranze che diventino concretezza davanti.
Grazie ancora ad Antonio Ferrante che è stato con noi qui al Time
Magazine. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori, buongiorno a tutti.